Eccoci di ritorno con una nuova puntata di Gong. Non l'abbiamo registrata ieri nell'attesa che scadesse un embargo, ovvero quello delle anteprime di Rise of the Ronin, perché insomma ci sembrava un gioco di cui è interessante parlare anche qui. Prima però di entrare nel dettaglio di quelle che sono le caratteristiche della nuova esclusiva PlayStation 5, abbiamo appunto qualcosa da recuperare proprio perché abbiamo saltato qualche giorno. E la prima cosa che abbiamo da recuperare riguarda le novità annunciate nel corso della giornata ufficiale di Mario, il Mario Day, che cade il 10 di marzo, che è scritto appunto in notazione Mar 10. Ricorda appunto il nome del baffuto idraulico di Nintendo. Nonostante quest'anno il Mario Day sia caduto di domenica, che è un giorno in cui solitamente, insomma, l'industria videoludica, ma in generale tutte le altre industrie dell'entertainment, non comunicano, Nintendo ha voluto fare un'eccezione, insomma, testimoniando il fatto che per lei è una ricorrenza importante, e ci ha quindi dato diverse novità a tema mariesco, fra cui un paio di date d'uscita che aspettavamo e anche una inaspettata conferma di un sequel, che non è quello di un videogioco ma è quello di un film.
Sì, diciamo che c'è stato un video che è stato pubblicato direttamente dalla grande N, un video che si è aperto con Shigeru Miyamoto in persona, che sotto la giacca indossava una t-shirt con la mascotte da lui stesso creata. Miyamoto ha preso la parola per annunciare, sono d'accordo, secondo me abbastanza a sorpresa, non tanto nel contenuto quanto forse nelle tempistiche, il ritorno in sala di Super Mario a seguito del successo del film con Illumination Entertainment. Mario ritornerà ad aprile 2026 con un seguito diretto del film che abbiamo visto lo scorso anno. È un film che è stato detto verrà realizzato esattamente dalla stessa squadra. Sono già al lavoro in una fase di ideazione di, soprattutto dicevano, scenari e immaginari diversi. L'unica nota che è emersa dalle parole di Miyamoto è stata l'idea di rendere il tutto ancora un po' più corale, probabilmente sì, magari includendo personaggi diversi. Tu ieri fantasticavi magari la possibilità di vederci per esempio Wario, chissà.
E beh, hanno detto espanderemo ulteriormente i confini del regno dei funghi, se sei andato a pescare Donkey Kong ci sta che tu vada a pescare, sì, anche diciamo qualche altra
Yoshi,
mascotte. È vero, vabbè, Yoshi ci sarà. Basta vedere la post-credit, certo, del film, sì, quindi sì, sicuramente sì, sarà un elemento centrale, ma magari, chissà, a me anche vedere la nemesi di Mario, sì, sì, in, sì, viola non dispiacerebbe.
Vedremo, vedremo, vedremo. Al di là di questo, Miyamoto poi in realtà si è un po' defilato, aveva preso la parola anche Chris Melandri, che è il capo di Illumination, per dire che appunto il legame tra le due aziende è più saldo che mai, quindi bisseranno in tutto per tutto il successo dell'originale, o almeno proveranno a farlo. C'è stato poi uno spazio, devo dire incredibilmente repentino, legato invece ai videogiochi, con delle date d'uscita, con il logo e la data, nemmeno dei trailer, un montaggio, niente. Però effettivamente sappiamo delle cose importanti su due titoli. Il primo è Paper Mario e il Portale Millenario, sappiamo che è un remake dell'originale che arriva il 23 di maggio su Nintendo Switch, abbastanza a sorpresa, perché credevamo che magari quello e Luigi's Mansion HD, Luigi's Mansion 2 HD, che invece quello sapevamo dovesse essere posizionato durante l'estate, potessero essere un pochino più distanziati l'uno dall'altro, e invece appunto il Luigi che torna dopo l'edizione originale su Nintendo 3DS sarà disponibile a partire dal 27 di giugno, quindi nell'arco di sostanzialmente un mese arriveranno entrambi i giochi, con la curiosità di avere tra l'altro il 2 di maggio la pubblicazione di Endless Ocean Luminous, che è un titolo sviluppato da Rika ma con un IP di Nintendo, quindi addirittura a maggio due giochi. Arrivano anche altri tre giochi che sono già disponibili in questo momento nel servizio di Switch Online legati al mondo Game Boy, che sono Dr. Mario, Mario Golf e Mario Tennis, inclusi appunto nel catalogo di software che è disponibile con il servizio in rete della grande N. Devo dire che per essere una console chiaramente arrivata alla parte finale del ciclo di vita, non solo non sta diluendo le pubblicazioni alla grande N, ma sta rilanciando con grande forza.
E no, formalmente continua la strategia che Nintendo ha portato avanti per lungo tempo, che è quella di pubblicare sostanzialmente un'esclusiva al mese, insomma, alle volte avvalendosi magari anche di qualche software house second party, ma molto più spesso proprio producendo giochi internamente, e io devo ammettere che non mi aspettavo il mantenimento di questa strategia in questa fase, nel senso che pare abbastanza evidente che Switch 2 debba arrivare non si sa quando, se alla fine di quest'anno o all'inizio del prossimo. Ecco, se fosse alla fine di quest'anno capirei bene.
Sì, dai tutto verso la fine, continui a mantenere quel ritmo lì in maniera più naturale possibile, certo. Accompagna la console successiva.
Fra l'altro comunque dai tutto, però con due titoli che sono un remake e una remasterizzazione, sì, sì, in HD, quindi è chiaro che siamo arrivati un pochino
agli sgoccioli.
Se invece la console non dovesse arrivare quest'autunno e dovesse essere prevista per il 2025, ci sarebbe un grande vuoto fra sostanzialmente l'estate, è vero, poi magari saltare luglio e agosto, anche se l'anno scorso per esempio Pikmin è stato pubblicato proprio a luglio, quindi sì, sì, cioè loro non sono soliti comunque considerare l'estate come un periodo da evitare, però ecco, al di là di quello poi avresti tutto l'autunno, che è una fase caldissima per il mercato, per il momento senza nessuna esclusiva di peso. Ed è chiaro che magari qualche cosa può arrivare nel corso magari di una comunicazione durante la Summer Game Fest o comunque durante giugno, ci possono spuntare dal cilindro di Nintendo altri
delle
titoli
sorprese,
che magari sono collocati proprio lì. Però è anche vero che insomma adesso comincia a muoversi un pochino sulle uova. Non è un periodo facile, d'altro canto non mi vedo nemmeno particolarmente proficuo lanciare una grande esclusiva a meno di 6 mesi dall'arrivo di una nuova console, se la console dovesse arrivare nel 2025. A questo punto stringi i denti e usala come titolo di lancio.
Guarda, è tutto verissimo. Ricordiamo che il fatto che quest'anno nel 2024 formalmente salti qualsiasi titolo Pokémon e che Leggende ZA arrivi nel 2025 fa proprio pensare che il prossimo Nintendo Switch, quel gioco sarà ovviamente cross-gen, ma che il prossimo Nintendo Switch possa essere appunto legato ad un lancio primaverile. Al di là di questo, certo, fa abbastanza specie vedere che Nintendo non stia diradando le uscite, chissà quali sorprese avrà da giocarsi, lo scopriremo presto. Aggiornamento velocissimo anche su Capcom, visto che c'è stato nella notte l'approfondimento, la seconda parte diciamo legata ai titoli più intesi come Game as a Service dell'azienda giapponese. È stato presentato Akuma, lottatore attesissimo, che la community aspettava da tanto. Il personaggio arriverà ad aprile, c'è stato un trailer molto, molto coreografico. È stata annunciata anche la quarta stagione di Exo Primal, che a sorpresa continua ad andare avanti, nel senso non ne parla nessuno, però Capcom evidentemente ci punta ancora. In particolare in questo caso, oltre delle nuove exosuit e qualche aggiornamento nelle modalità, c'è una collaborazione in essere con Mega Man, una saga ovviamente storica, magari non in questo momento tra le più rilevanti del brand, ma comunque da far notare. In generale, chiaramente il grosso degli update di Capcom erano quelli arrivati settimana scorsa, legati a Kunitsugami e a Dragon's Dogma 2, di cui vi potremo parlare a breve. Tra l'altro è disponibile per Dragon's Dogma 2 un editor, una demo che serve per creare un paio di pedine da poi importare nel gioco finale, che ricordiamo arriverà il 22 di marzo.
Sì, guarda, visto che stiamo parlando di Capcom, un piccolo aggiornamento legato proprio ai numeri, ai dati di vendita, che secondo me è importante, perché mentre stiamo tutti attendendo delle novità su Monster Hunter Wilds, il sequel ufficiale di World, che poi si presenterà nel corso dell'estate per uscire nel 2025, Capcom ha diffuso i dati di vendita proprio di World, dicendo che il gioco è arrivato a superare i 25 milioni, che è un dato clamoroso, stratosferico. Se si tolgono riedizioni varie ed eventuali, è proprio il gioco Capcom che ha venduto di più di sempre. Segue comunque Monster Hunter Rise con oltre 14 milioni di copie, testimonianza che proprio Monster Hunter come saga è ancora una presa incredibile sul pubblico, chiaramente sul pubblico nipponico, ma credo ormai anche su quello occidentale, e World ha testimoniato proprio questa grande apertura, quindi un'altra gallina dalle uova d'oro per Capcom.
Nella seconda parte di questa puntata vi parleremo di un titolo che arriva in concomitanza proprio con Dragon's Dogma 2 il 22 marzo. Stiamo parlando di Rise of the Ronin, che è un gioco sviluppato dal Team Ninja e pubblicato dai PlayStation Studios, in ottica, diciamo, second party. Di questo titolo possiamo raccontarvi le prime due ore. Sono state due ore che ha giocato soprattutto Francesco, quindi sarà lui a dirvi cose. In generale sappiamo che questa produzione si è vista nel corso dei passati mesi, lasciando un'impressione un po' di amaro in bocca, principalmente legato ad una componente tecnica tutt'altro che di ultimo grido, una componente tecnica che vi possiamo già confermare che è effettivamente un po' zoppicante, non è certo uno di quei prodotti che sembrano essere sviluppati con tantissime risorse e tantissima attenzione, ma nonostante tutto, soprattutto in termini di gameplay e in particolare per quanto riguarda il sistema di combattimento, Team Ninja ha saputo confermare, diciamo, la sua abilità e, a dispetto di qualche passo falso legato magari all'open world e forse un po' alle ambizioni generali del titolo, Rise of the Ronin ha divertito parecchio Francesco, a cui lascio la parola per raccontarvi un po' come funziona.
Sì, guarda, prima di entrare nel dettaglio ti bacchetto un po' perché è un po' zoppicante come descrizione della componente tecnica, mi sembra recensionese, è proprio brutto il gioco dal punto di vista visivo.
Ero stato ottimista.
Sei stato gentile nel migliore dei casi, però in generale è vero.
Sì, cioè, brutto, giusto per capirci, brutto che non è brutto per gli standard di una PS5, è brutto per gli standard di una PS4.
Esatto, okay? È quello,
per essere chiari.
E quello comunque resta un grande problema. Però devo dire che nonostante tutto alcuni elementi di valore io glielo ho ritrovati. L'obiettivo esplicito del gioco è quello di prendere, come posso dire, il know-how di Tecmo Koei, insomma, quello che la Software House, il Team Ninja in particolare, ha esibito con Nioh e Wolong, e trasferirlo in una struttura open world per cercare di inseguire il grande successo di Elden Ring. C'è poco da girarci intorno. E tutto sommato il gioco questo suo compito lo svolge in maniera abbastanza efficace, perché se devo trovare appunto un elemento di valore all'interno di Rise of the Ronin è proprio il combattimento. Il combattimento che è un remix fra le caratteristiche dei due titoli che ho appena citato, delle due saghe per cui il Team Ninja si è distinto negli ultimi tempi, ovvero Nioh e Wolong. È un combattimento molto tecnico, basato sulle parate, un combattimento insomma che sottolinea un dinamismo dell'azione molto più legato a una dimensione action di quanto non faccia proprio Elden Ring o di quanto non facciano i titoli di From Software, che invece ricadono nella macro categoria degli action RPG.
Fra l'altro fra un dinamismo accentuato anche dall'utilizzo del rampino,
sì,
che è molto molto presente, che serve per ridurre la distanza tra te e gli avversari anche quando davvero i metri che ti separano sono parecchi, e che può essere utilizzato sia per agganciare i nemici e portarli a te, che invece per lanciarti tu nella loro direzione, anche a volte con delle interazioni ambientali, sia tipo Spider-Man con l'interazione con alcuni oggetti che vengono sbattuti addosso, sia proprio per aggrapparsi a delle piattaforme. Devo dire che quell'aspetto, anche solo guardando i video, gli dà una mobilità che io ho trovato appagante a vedersi.
Sì, e ti confermo che è molto appagante anche giocando. Ora non entriamo troppo nel dettaglio di tutti i sistemi, nel caso potete andare sul canale YouTube e guardare la nostra video anteprima in cui vi spieghiamo proprio le meccaniche, la gestione del C, il sistema di sviluppo del personaggio. Vi basti sapere comunque che insomma, gli scontri sono abbastanza piacevoli, ci sono delle trovate che rendono il tutto un po' meno punitivo di quanto non sì. fosse Wolong o appunto Nioh, perché è evidente che aprendosi al genere degli open world, il team di sviluppo vuole parlare ad una platea un pochino più ampia che magari non sempre apprezza il livello di difficoltà comunque pronunciato. Fra l'altro, a tal proposito, anche solo il fatto che all'inizio del gioco ci sia un selettore di difficoltà che vi permette di giocare in modalità facile la dice lunga su quanto Rise of the Ronin voglia essere un pochino più inclusivo da quel punto di vista. Oltre al sistema di combattimento, io ho trovato interessante anche l'ambientazione a livello di collocazione storica, perché è vero che è ambientato in Giappone, ma non è un Giappone medievale, è un Giappone molto moderno, si ambienta nel 1858, quindi durante una fase di grande apertura ricercata o imposta, diciamo così, del Giappone nei confronti della cultura occidentale. La storia va in quella direzione e cerca appunto di raccontare come le varie fazioni politiche o insomma alcune personalità abbiano vissuto questa fase di grande intreccio con appunto la cultura, la politica e l'economia occidentali, e in questo il gioco riesce comunque a essere anche abbastanza originale, perché non è insomma una collocazione storica che si vede molto spesso. È pur vero che Rise of the Ronin strizza comunque l'occhio a chi cerca invece un'atmosfera un pochino più bucolica, naturale, diciamo.
Sì, l'esotismo antica del Giappone è un po' più canonico.
Esatto, ecco. Perché in larga parte della mappa si va proprio in quella direzione, anzi si va nella direzione di voler scimmiottare un pochino la poeticità di Ghost of Tsushima, senza però averne gli strumenti tecnici ed estetici. E infatti, insomma, come dicevamo, a livello visivo il gioco è abbastanza bruttino. In questo suo essere un po' fuori dal tempo, e lo è dal punto di vista tecnico in maniera lampante, cioè la modellazione poligonale, l'illuminazione, le animazioni, tutto è indietro veramente di due generazioni. Cioè c'è qualcosa al lancio di PlayStation 4 che supera qualitativamente Rise of the Ronin dal punto di vista proprio del colpo d'occhio.
Fammi dire anche indietro rispetto agli standard del Team Ninja, certo. Perché il punto è che Wolong e Nioh, pur senza essere giochi che facevano gridare al miracolo, comunque a livello di colpo d'occhio sono migliori di questo, anche perché ovviamente quelli erano dei giochi con delle mappe limitate. Questo è un titolo open world, probabilmente hanno avuto un po' più di problemi nel gestire questa cosa, si vede anche nella qualità delle texture di cui parlavi tu, nel level of detail che si aggiusta continuamente e tutta una serie di problemi, anche un po' di frame rate che comunque appesantiscono l'esperienza e che secondo me sono un po' difficili da giustificare, A per un gioco con il bollino dei PlayStation Studios e B per un gioco che comunque viene venduto a prezzo pieno, ciononostante quello è alla fine.
Dicevo, in questo suo essere fuori dal tempo, non solo dal punto di vista tecnico come appunto raccontavamo, ma anche dal punto di vista strutturale, io però ci ho trovato anche un riscontro positivo, perché se è vero che esteticamente, visivamente il gioco sembra di due generazioni fa, questa cosa si può applicare anche proprio ai contenuti e alla struttura della progressione, e per me è piacevole vedere un prodotto che non ha preso la deriva degli Assassin's Creed più recenti, quindi non è ossessionato dalla quantità, non è ossessionato dal buttarti addosso una serie di sovrastrutture che molto spesso io trovo anche soverchianti. Semplicemente all'interno della mappa di gioco posiziona un pochino di side quest, un pochino di attività anche molto lontane da quello che è insomma il fulcro centrale dell'esperienza, che è il combattimento, e in qualche maniera riesce semplicemente a trovare il giusto bilanciamento per farti andare avanti con curiosità senza però farti andare in FOMO. Cioè quando tu ti allontani per esempio da Yokohama e ti sposti verso nord lungo la costa giapponese per raggiungere prima Edo e poi Kyoto, ecco, non ti stai lasciando indietro una quantità esorbitante di indicatori.
Sì, non hai mai sovrastato dalle icone anche sulla mappa.
Esatto, non hai mai la sensazione di perderti qualcosa, e sebbene insomma poi si possa ricondurre Rise of the Ronin alla macrocategoria degli open world quantitativi, quello è, non è mai una quantità ansiogena, e io in questo l'ho trovato piacevole. Complessivamente si vede che il gioco non ha gli strumenti tecnici ma anche creativi per rivaleggiare sicuramente con Elden Ring, però a suo modo, grazie a questo combattimento sempre stimolante, insomma, e a questo senso di misura, io l'ho trovato interessante e sto andando avanti con piacere.
Raccontavi anche che prende degli elementi, per esempio nell'esplorazione, un po' da Assassin's Creed, degli elementi appunto da Ghost of Tsushima. È come se fosse un gioco, una ricetta fatta con degli ingredienti presi qua e là, dove probabilmente il risultato finale non è mai all'altezza in ognuna delle singole componenti dei modelli originali, ma nonostante tutto il gusto, diciamo, che ne esce fuori di questo piatto che si chiama Rise of the Ronin è meno peggio forse di quello che sembra.
Assolutamente, ovviamente, insomma, questa è la nostra, è il nostro resoconto dopo un paio d'ore abbondanti di gioco.
Quindi molto parziale.
Molto, molto parziale. Bisognerà vedere come andrà avanti, se terrà botta con il sistema di sviluppo del personaggio, se le città che ancora non ho visitato saranno interessanti come la prima che si trova sul percorso del protagonista o della protagonista, perché c'è la possibilità di scegliere. E queste cose ve le faremo sapere, insomma, più vicini alla data d'uscita. L'embargo per la recensione è fissato per il 21 di marzo, quindi insomma fra una decina di giorni sicuramente torneremo a parlare di questa produzione. Per il momento grazie per averci ascoltati, con Gong torniamo nei prossimi giorni.
Ciao!